sulla scia dell'ondata antirazzista provocata, lo sappiamo, dall'omicidio di George Floyd, si è scatenato un dibattito forte, interessante, feroce, anche a tratti sfociato in atti a carattere iconoclastico contro le statue erette in memoria di grandi personalità del passato, oggi accusate di razzismo. In Virginia, Minneapolis, anche sono state abbattute le statue di Cristoforo Colombo, in altri stati americani sono state vandalizzate quelle di schiavisti, colonialisti ed eroi confederati. Ma il fenomeno è giunto anche in Europa, in Inghilterra è stata imbrattata la statua di Churchill, in Belgio quella di Leopoldo II, in Italia, lo sappiamo, quella dedicata a Indro Montanelli, che nel 1935 acquistò in Eritrea, durante il periodo coloniale fascista, per 500 lire una moglie bambina di 12-13 anni. A Diderot ci siamo occupati della questione, ma oggi vogliamo ritornarci con uno sguardo, come dire, prettamente elvetico, perché anche la Svizzera ha celebrato e celebra come eroi alcune personalità che però sono in qualche misura oscurate, no, da un razzismo oggi inaccettabile. Abbiamo accennato poco fa a David de Puy, benefattore però schiavista neocastellano, Karl Lutz, il console profondamente razzista verso i neri, Alfred Escher, Paul Sarrazin o Paul Sarrazin. A sollevare questi nomi è stata pochi giorni fa la Regione, con un'intervista a Sacha Zala, storico, cui diamo il benvenuto in nostra compagnia questo pomeriggio. Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato, anzi, perché frequentemente i nostri ospiti, è sempre un piacere. Direttore del gruppo di ricerca DODIS, documenti diplomatici svizzeri. Prima di addentrarci, come dire, nei casi elvetici, per questa ondata antirazzista iconoclasta contro statue di personalità pubbliche controverse, si è parlato, crediamo in modo un po' approssimativo in realtà e forse sbrigativo, di moti di revisionismo storico. Ma è davvero così, dal suo osservatorio di storico, come leggere quello che sta succedendo?
Ma intanto forse è importante dire che il termine revisionismo storico, che ha spesso un'accezione negativa, per la ricerca è una cosa normale, quindi in sé è positivo. È importante che venga fatto un riesame critico delle fonti, che vengano poste nuove questioni al materiale che ci sono e fatte anche nuove interpretazioni. Quindi siamo in un processo assolutamente normale e positivo per la ricerca. Ora, quello che sta succedendo, per capirlo, secondo me è importante vedere diciamo quelli che sono i processi per quella che è la conoscenza storica. Ci sono diversi lati che dovremmo analizzare in maniera separata. Da un lato ci sono i processi all'interno della disciplina, della disciplina storica, quindi delle logiche accademiche. Dall'altro c'è quello della diffusione di queste conoscenze storiche, dapprima in un pubblico ristretto, interessato, e poi sempre via più in un pubblico più largo, e alla fine forse diventa una comune opinione generale e quindi diventa parte dell'uscibile, diciamo, di tutti. E come funziona la ricerca storica? Direi che intanto all'inizio ci sono le fonti, le nuove fonti, oppure la reinterpretazione di fonti e di materiali che portano a nuove interpretazioni. Quindi un tema come quello di questi studi postcoloniali e i suoi rapporti, diciamo, con la Svizzera, dapprima è, diciamo, d'ambito di pochi adepti. Poi c'è forse una consolidazione più generale di quello che è lo scibile, diciamo, storiografico dei vari storici, e poi ci sono dei vari processi di istituzionalizzazione, nascono delle riviste storiche, nascono delle cattedre, magari nascono addirittura degli istituti. Quindi quello che sta succedendo ora e quello che vediamo con i nostri occhi è forse la parte visibile di quello che è la fase di agitazione e di attivismo politico. Mentre questi studi postcoloniali sono nati verso la fine degli anni 60, sono stati protratti negli anni 70 e direi che negli ultimi 20 anni in Svizzera siano stati oggetto di vari studi. Quindi c'è un po' un ritardo fra quella che è la conoscenza storiografica delle storiche, degli storici professionisti, è quella che è la ricezione del largo pubblico.
A proposito di largo pubblico, poi ovviamente insomma, i casi si moltiplicano. Ieri raccontavamo della statua di Theodore Roosevelt davanti al Museo di Storia Naturale di New York, che sarà rimossa per volere della stessa direttrice del museo, ha consentito il sindaco, ha consentito uno dei nipoti di Theodore Roosevelt, ritenendo che appunto l'iconografia, insomma, della rappresentazione e la gerarchia raccontata da quella statua non fossero pertinenti, diciamo, nel momento che stiamo vivendo. Veniamo alla Svizzera. Di personaggi storici che oggi ci risultano ingiustificabili o inaccettabili ce ne sono un po' ovunque. Lei ha citato alcuni nomi, per esempio Alfred Escher, al quale dobbiamo il Politecnico di Zurigo e la Ferrovia del Gottardo, che peraltro abbiamo celebrato con molte pagine, anche noi di Diderot, nemmeno tanti mesi fa in realtà, che devono una parte della loro fortuna proprio alla tratta di schiavi. Si fa il nome di Karl Lutz, appunto viceconsole svizzero, durante la Seconda Guerra Mondiale salvò 60.000 ebrei ungheresi dalla persecuzione nazista. Lutz però visse anche negli Stati Uniti, dove aderì a un'ideologia che vedeva i neri come una razza sostanzialmente inferiore ai bianchi. Il suo caso, Sacha Zala, è particolarmente interessante.
Sì, io ho proprio lanciato questo esempio perché volevo anche mostrare il dilemma morale. Non c'è ombra di dubbio che Lutz, salvando più di 60.000 ebrei ungheresi, ha fatto un'opera incredibile. E ora è interessante vedere, diciamo, le congiunture di questo fatto eroico. Subito dopo la guerra le autorità svizzere non ne volevano parlare in nessun modo, perché qualsiasi atto, diciamo, di eroismo svizzero metteva in dubbio la neutralità. La neutralità non permette eroismo, non permette di prendere parte, bisogna appunto essere neutrali. Quindi le autorità non ne vollero parlare. Nonostante questo, il caso era già abbastanza famoso. Nel 1964 Yad Vashem lo elegge, il nostro Lutz, giusto fra le nazioni. Negli anni 70 c'è un attivismo addirittura per dargli il premio Nobel della pace, ma le autorità svizzere sono piuttosto restie. E poi cosa succede? Arriva lo scandalo dei fondi ebraici in giacenza, forte pressione dagli Stati Uniti, e quindi nella metà degli anni 90 c'è proprio una riscoperta da parte delle autorità svizzere di questi eroi, e quindi viene resumata la memoria appunto di Karl Lutz, viene resumata la memoria di un Maurice Bavaud, viene resumata la memoria di Max Weibel, dell'operazione Sunrise. Dunque tutti questi eroi che nel 45, negli anni 50 e 60 non rientravano in quella che era la logica neutralistica, diciamo, della neutralità, e vengono utilizzati in maniera strumentale per mostrare che c'è, appunto, non c'erano soltanto quelli che hanno fatto i grandi soldi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma c'era anche tanta umanità. Sul personaggio Lutz e su quello che ha fatto durante la guerra in Ungheria si è scritto tanto, però noi abbiamo tirato fuori un documento del 1958 dove mostra veramente il suo modo di pensare, che era profondamente razzista, quindi lui vedeva la razza bianca molto superiore rispetto alla razza nera. E questo mi è parso interessante, appunto, per mostrare come ognuno sia anche figlio del proprio tempo e come questo periodo che lui ha trascorso negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale gli abbia veramente inculcato la segregazione razziale.
Un'ultima questione, ma abbiamo purtroppo davvero pochi istanti, però vediamo oggi, no, a partire da ciò che sta succedendo negli Stati Uniti, un moto collettivo della società che sta obbligando anche l'istituzione ad affrontare la questione. Accennavamo a New York, importanti istituzioni museali, la stessa cittadinanza, municipalità prende ovviamente posizione in tutto questo. La Svizzera come si pone? Si sente in un qualche modo chiamata a fare i conti con questi elementi oggi problematici a suo giudizio?
Beh, fare i conti, le rispondo con una battuta: da storico non mi piace proprio fare i conti, altrimenti avrei fatto il contabile. Ma seriamente, diciamo questo, la ricerca storica studia il passato e ne dà delle interpretazioni. come poi una società si pone verso queste questioni è una questione non storica, non storiografica, ma è una questione politica. A mio modo di vedere, negli ultimi 20 anni sono state pubblicate diverse ricerche, diversi studi che analizzano anche questi risvolti coloniali di cittadini e cittadine svizzere che hanno approfittato in maniera chiara del colonialismo in generale, e quindi direi che abbiamo una buona base storiografica, non partiamo da niente. Le faccio un esempio: l'anno scorso, proprio un anno fa, alle giornate svizzere di storia a Zurigo, la società svizzera di storia ha lanciato un panel nel quale si discuteva proprio di queste questioni postcoloniali nell'insegnamento scolastico al liceo. Quindi vede, c'è una storia degli storici che ha fatto già diverse cose, e ora c'è una percezione pubblica. E come poi una società vuol porsi verso il suo passato è una questione che va trovata con delle soluzioni politiche.
Sasha Zala, grazie davvero per essere stato con noi. Siamo partiti da una serie di annotazioni su personaggi attorno ai quali occorre costruire una riflessione anche di carattere pubblico. Lei ce l'ha spiegato, la storia lo sta facendo da tempo, per fortuna. Peraltro, grazie ancora, le auguro una buona serata, a risentirci.
A risentirci anche voi.